Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora, credo che già Dio ci abbia parlato ed è importante riconoscere Dio per come Lui si manifesta. Ecco, tante volte siamo abituati ad avere una corsia preferenziale dove ascoltiamo un telegiornale, un report che qualcuno ci fa, ma lo Spirito Santo ha una modalità diversa, abbiamo un po' sentito, di comunicare con noi, ed è fondamentale, visto che siamo nell'era dello Spirito, non siamo nel Vecchio Testamento, non siamo neanche ai tempi di Gesù, ma siamo nella Chiesa degli Atti degli Apostoli, diventa importante cogliere la rivelazione dello Spirito Santo. E quello su cui volevo parlare brevemente questa mattina è proprio la differenza tra qualcosa che è una convinzione mentale, un'immagine, una visione mentale, e quello che invece è una rivelazione dello Spirito. Perché diventa fondamentale avere un buon contatto con la terza persona della Trinità, illustre e sconosciuto, diciamo spesso nel mondo, oppure conosciuto semplicemente per aspetti super carismatici, dove chiaramente noi riconosciamo qualche cosa che è al di fuori del normale, soprannaturale, ma tante volte poco conosciuto in quello che è la sua opera di rivelazione di Cristo e di promozione in noi di tutto quello che Dio ha preparato. È come dire, Dio ha preparato delle opere. Dio ha preparato delle opere esterne, ma Dio ha preparato delle opere interne. Abbiamo sentito citare quel verso che dice che Dio in noi produce il volere e l'operare per la sua misericordia. Quindi è come a dire, dentro ci abbiamo un DNA, ci abbiamo una potenzialità, ci abbiamo qualcosa di grande che lo Spirito Santo ci vuole mostrare. E se non abbiamo contatto, comunione con lo Spirito Santo, noi vivremo semplicemente una religione, vivremo un'immagine di Dio, vivremo una teoria di Dio, vivremo una dottrina, potremo vivere in una chiesa più o meno ortodossa, più o meno collegata alla parola di Dio, ma non vivremo mai questa libertà meravigliosa, gloriosa dei figli di Dio, perché la libertà è proprio legata alla rivelazione dello Spirito Santo. Ricordate cos'è scritto? Che dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. Ma attenzione, sapete, ogni volta noi possiamo prendere la parola e distorcerla a nostra volontà, a nostro pensiero, e scambiare questa libertà come libertinaggio, come istintualità. Quando dice dove c'è lo Spirito c'è la libido, c'è la spinta profonda che... No. Quale libertà stiamo parlando? Stiamo parlando della libertà di Dio, cioè di una libertà che è quella per cui siamo stati creati, cioè quella libertà dai condizionamenti, quella libertà dalle paure, quella libertà dal passato che abbiamo avuto, e ognuno di noi tante volte ha avuto un passato più o meno distruttivo, questa libertà che ci fa riconoscere non più figli di Adamo, non più figli, dico sempre, delle generazioni che ci hanno preceduti, non figli dei nostri genitori soltanto, ma figli di Dio, quindi di qualcuno che non ha traumi, che non ha conflitti e che ci ha trasmesso questa libertà, ci ha dato questa vita nuova, ci ha dato questa potenzialità che però senza lo Spirito Santo diventa un mondo sconosciuto. Perché spesso siamo presi dalle nostre emozioni, dalle nostre sensazioni, dai rimpianti, dalle delusioni, dalle paure, dalle rivendicazioni, da quello che dobbiamo dimostrare agli altri, dai risentimenti, dalle amarezze, e in qualche modo, non entrando in questa libertà, la nostra vita è imprigionata. E non è imprigionata semplicemente da quello che stiamo vivendo come una sorta di ipnosi collettiva, di dominio, dove alcuni pochi vogliono controllare i molti, ma è un dominio che è più profondo. Lì dove sempre dico siamo schiavi dei peggiori nemici nostri, che siamo noi stessi, schiavi dei nostri limiti, schiavi delle nostre incapacità, schiavi delle nostre dipendenze, lì dove Dio invece ci sta chiamando a una libertà. Ed è importante, prima di andare a comprendere come questa confidenza con lo Spirito sia proprio l'obiettivo che Dio ci vuole fare raggiungere, la confidenza, comunione con lo Spirito Santo è un must, è una priorità nella nostra vita, perché, ce lo ricorderà Paolo, mi viene un versetto e su questo voglio spendere qualche parola, chissà perché viene un versetto e apro WhatsApp, invece la Bibbia, sono messi, hanno lo stesso colore quasi. Allora, Prima Corinzi, capitolo 12, è il verso 3, però vogliamo leggere il verso 1 e 2, prima di andare al 3 che è oggetto di questa breve riflessione questa mattina. Dice così l'Apostolo Paolo: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. E un momento ci fermiamo in questo primo verso, perché già ovviamente potremmo essere ignoranti di tante cose e tante volte possiamo permetterci di esserlo, ma riguardo, se siamo cristiani, abbiamo bisogno di comprendere meglio in riferimento a quello che è il patrimonio che Dio ci ha dato. Non lo so, quando realmente diventiamo proprietari di qualcosa, quando diventiamo beneficiari di qualcosa, quando qualcuno ci lascia un'eredità, è molto bello andare a scoprire e capire che cosa ci è stato dato, e possiamo avere una grande aspettativa a vedere tutti i diritti, i doveri, diciamo, solitamente cerchiamo di non vederli, tutti i benefici di quello che ci è stato dato. Ed è importante non rimanere nell'ignoranza dei doni spirituali, a prescindere dal fatto che poi una certa dimensione di chiesa super carismatica ha usato male questi doni o li ha messi ancora in maniera prioritaria rispetto all'amore, mentre sappiamo che i doni sono un condimento, però diventa importante conoscere, non essere nell'ignoranza riguardo a quelle cose che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, ci dirà lo stesso apostolo, non sono mai salite nella mente umana, ma che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quindi è bruttissimo ignorare queste parti di questo patrimonio meraviglioso che Dio ci ha dato, ed è bello nella vita comunitaria cominciare a scoprire che questi doni spirituali ci sono stati dati, e ci sono stati dati non per gloriarci, guarda che bel dono che c'ho, no, ma per un servizio di amore gli uni gli altri, come le nostre capacità intellettive, come le nostre professionalità diverse, come le nostre abilità, le nostre sensibilità umane diverse sono un arricchimento, così anche i doni spirituali, quelli che ci sono stati comunicati attraverso lo Spirito Santo, sono una benedizione per il gruppo, e allora non dobbiamo essere nell'ignoranza. E poi il verso 2 dice: voi sapete che quando eravate pagani, o gentili pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si conduceva. E qui c'è un'altra grande rivelazione prima di arrivare al versetto che sentivo forte per questa mattina. Paolo sta ricordando a questi credenti che prima di convertirsi, prima di cambiare religione, non prima di passare da cattolici evangelici o da ortodossi evangelici, ma prima di convertirci, prima di incontrare il progetto di Dio, eravamo pagani, cioè in qualche modo estranei alla vita di Dio, magari che conoscevamo per tradizione, che conoscevamo per cultura, che conoscevamo per educazione, ma estranei, e eravate pagani ed eravate trascinati dietro agli idoli muti. Che sono questi idoli muti? Non sono semplicemente le rappresentazioni di Dio, le icone, le statue. Ecco, è troppo semplice dire che eravamo trascinati dietro, anche tante volte con questo desiderio di vedere Dio materializzato, tante volte pensiamo che un pezzo di legno possa contenere più Dio di un altro pezzo di legno, ma ovviamente non è così. E soprattutto idoli muti significano rapporto con la materia, rapporto con le emozioni, rapporto dove alla fine Dio non si rivela, non parla. E tante volte il nostro rapporto, prima di convertirci, prima di incontrare che Dio, cioè incontrare Dio e vedere che Lui è Spirito, era un rapporto o con la materia per alcuni, tipo tocco, anziché tocco ferro, tocco santina, tocco, non lo so, tocco qualcosa, tocco crocifisso, tocco, o un rapporto con una immagine mentale di Dio, con un'idea che ci siamo fatti. Ognuno si crea l'idea di Dio che vuole, ognuno si crea con la propria immaginazione l'immagine che preferisce, ma l'immagine rimane in qualche modo una parte di te stesso ed è muta. O se parla, sei tu che parli con te stesso. Questa descrizione mi ricorda quando io vivevo, diciamo, una sorta di religiosità prima di diventare agnostico e poi convertirmi. Io in realtà tentavo di avere un rapporto con Dio, parlavo con Dio, ma era un monologo. Io parlavo e io mi rispondevo. E quindi alla fine c'è stato un momento della mia vita da religioso così, praticante qualunque cosa, dove mi sono reso conto che in realtà Dio era muto, perché quando parlava lo facevo parlare io, perché mi rispondevo sempre io, cioè non c'era la consapevolezza del sovrannaturale, non c'era la consapevolezza che Dio non era un'immagine mentale, non era un'idea del bene, non era per me un Dio cosmico, perché la mia idea di Dio era un po' sincretistica, cioè nel senso comprendeva tutte le religioni, tutte le forme, tutto fa brodo, questo Dio cosmico, che poi in realtà ero io, e quindi ero trascinato dietro idoli muti. Certo, nel senso mi ero costruito un'idea, ma non parlava, non si rivelava, non era al di fuori di me, era sempre dentro di me. E questo è il pericolo più grande del cristianesimo, quello di, sembra strano, ma perdere il contatto con Dio e seguire delle immagini mute secondo come vi si conduceva. Certamente, perché dietro questi concetti c'erano, nel mio caso c'erano dei santoni, un certo Paramahansa Yogananda, negli altri casi ci sono tanti punti di riferimento che ti dicono: ah, Dio vai così, oh Dio vai di qua, no Dio è di là, no Dio è di sopra. Ma il concetto di fondo che poi è stato liberatorio e che è stato salvifico nella mia vita è scoprire, come diceva l'apostolo Giovanni, che ogni pecora ha bisogno di ascoltare la voce del proprio pastore, ha bisogno di riconoscere che c'è qualcosa di soprannaturale, perché alla fine, se stiamo seguendo un idolo muto che può essere la nostra idea, la nostra immagine, la nostra religione, alla fine stiamo seguendo noi stessi, non stiamo seguendo nessuno. E sarebbe drammatico passare una vita a seguire qualche cosa che è muta e alla fine accorgerci che non esiste e che non abbiamo seguito nessuno. Ecco perché diventa importante un'esperienza di conversione, un'esperienza dove veramente scopriamo che Dio è il Signore, che Gesù è il Signore. E infatti poi il verso 3, e vado alla parte di mezzo e alla conclusione di questa breve esortazione questa mattina, perciò, ecco, fatte queste premesse, da una parte che non bisogna ignorare i doni spirituali, dall'altra parte che prima di avere una rivelazione di Dio voi seguivate delle realtà mute, cioè che non erano Dio, che erano vostre immagini, eravate voi Dio, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, o possiamo tradurre in una parola più comprensibile, è maledetto, come a dire che lo Spirito Santo non potrà mai ispirare dentro di noi qualcosa che sia contro Cristo, qualcosa che sia contro la sua opera, qualcosa che sia solamente una dimensione umana. E questo deve farci riflettere, perché lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità e ci è stata data proprio per mostrarci le cose che Dio ci ha donato. Quindi Dio non ci ha donato cose cattive, Dio non ci ha donato cose strane, Dio non ci ha donato cose veramente maledette. Dio quindi non è alla base, lo Spirito Santo non è all'origine di qualcosa che qualcuno magari dice io lo Spirito Santo mi dice, e la cavolata ipergalattica, lo Spirito Santo, che nessuno può in qualche modo, se è ispirato dallo Spirito Santo, non condurci a una vicinanza a Dio, non può dire male di Cristo. Ecco, non, che maledire, tante volte lo immaginiamo come una cosa strana, cioè lo Spirito Santo non ci può portare a dire male di Cristo. Quindi attenzione, se nella dimensione della rivelazione dello Spirito Santo c'è qualcuno che in qualche modo vuole portarti a dire male di Cristo, a ignorare Cristo, a spostare la tua attenzione sull'umano, perché dire male di Cristo non significa semplicemente parlare male o bestemmiare, ma significa semplicemente Cristo. Ok, vabbè, ma ci sono poi tante altre cose, come dire, come se in Cristo non ci fosse tutta la ricchezza di Dio, tutta la progettualità di Dio. Quindi nessuno può dire Gesù non serve, nessuno può dire Gesù è solamente valido per i giudei, no, nessuno può dire Gesù, vabbè, ma ci sono tante altre cose, perché allora sicuramente non è ispirato dallo Spirito Santo. E poi, ancora più importante, e concludo, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo. Cosa significa? Significa che dal momento della Pentecoste in poi, dalla discesa dello Spirito Santo, questa persona della Trinità, tanto sconosciuta, ma che sta lavorando nella vita di tutti, sta lavorando nella vita dei credenti, ma sta lavorando anche nella vita dei non credenti. Chiaramente nella vita dei credenti sta lavorando cercando di rivelare tutte le ricchezze che Dio ci ha donate, perché già abbiamo ricevuto. Ma nella vita dei non credenti come lavora? Cerca di convincere, cerca di portare la persona a una rivelazione del suo peccato, del suo fallimento, e cerca di convincere perché veramente il desiderio di Dio è che tutti quanti possano beneficiare di questo patrimonio bellissimo, che intanto è la salvezza, che intanto è il paradiso nel proprio cuore. Io sono grato a Dio perché mi dà nella mia professione di vedere tante persone che nel mio studio incontrano l'amore e la grazia di Dio e ricevono il paradiso, vengono nella disperazione più assoluta, vengono nella perdita di ogni veramente punto di riferimento, vengono completamente distrutti e completamente in crisi al di là della diagnosi e della patologia che hanno, e lo Spirito Santo in qualche modo approfitta della loro ricerca, della loro confusione. Non io approfitto, lo Spirito Santo approfitta. Io sono semplicemente un canale, io sono semplicemente un messaggero, tu sei semplicemente un ambasciatore, tu sei qualcuno che porta speranza, porta veramente questo messaggio di salvezza, e lì realmente attraverso l'opera dello Spirito Santo possono riconoscere ed esprimere che Gesù è il Signore. Come a dire, solo attraverso lo Spirito Santo, solo attraverso una rivelazione possiamo comprendere la Signoria di Cristo, possiamo ricevere la salvezza, possiamo ricevere il beneficio di quello che Dio ha già compiuto, ha già preparato per ognuno di noi. E quindi capite l'importanza, ecco, fermandoci, andando verso la conclusione di quello che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo. Lui ci sta dicendo realmente che lo Spirito Santo è fondamentale ed è importante capire che abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito Santo, abbiamo bisogno di confidenza con lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di scoprire questa terza persona della Trinità, perché è Lui che ci può portare non solo a riconoscere che Gesù è il Signore, ma poi a riconoscere tutti i benefici, i doni, come citava prima l'Apostolo Paolo, come tutto il patrimonio che Dio ci ha dato. E veramente, fino a che nella mia vita non ho avuto confidenza con lo Spirito Santo, fino a che non sono riuscito come un semplice bambino a fidarmi dello Spirito Santo, io non avevo altro che coscienza delle mie fregature, delle mie negatività, delle mie delusioni, di tutto quello che vedevo a livello umano e non era bello da vedere. Ma attraverso lo Spirito Santo non soltanto, ci alziamo in piedi, non soltanto ho potuto veramente dire: Gesù, sei il mio Signore, non soltanto ho potuto riconoscere di non essere Dio io, di non essere io il capo, di non essere io orgogliosamente al di sopra di tutto, ma ho dovuto ammettere che esisteva un Dio, e non soltanto con una idea mentale, perché prima avevo l'idea di Dio, ma scoprendo la rivelazione. E questo diventa importante, fratelli e sorelle. La rivelazione è il modo con cui Dio vuole parlarti, vuole parlare a tutti quanti. Non è una dimostrazione matematica della sua esistenza, non è una convinzione forzata, non è qualche cosa che può entrare nella nostra mente con un lavaggio di cervello o con un indottrinamento continuo, come magari si tenta di fare in certe parti. Ma Dio sta cercando di incontrare il tuo spirito, sta cercando di incontrare il tuo desiderio di amore, di verità, di giustizia, e sta lì cercando di rivelarsi. E ancora di più si rivela se tu sei un piccolo fanciullo, sei semplice, sei aperto, perché Dio ha nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Dio si aspetta veramente questo tuo essere piccolo, mentre noi ci fortifichiamo, ci barrichiamo, ci facciamo forti di energie non ecologiche, ci facciamo forti del nostro risentimento, del nostro desiderio di affermazione, dei nostri obiettivi più o meno leciti, Dio invece sta cercando di incontrare la tua semplicità per dirti: bambino mio, bambina mia, io ti amo, io ti amo, io ti amo così come sei, io ti amo nella tua trappola, nella tua prigione, io ti amo nelle tue difficoltà, io ti amo nei tuoi problemi, ti amo nelle tue dipendenze, ti amo nelle tue indipendenze, ti amo perché ti amo e ho bisogno di trasmettere questo messaggio al tuo di dentro. Io non sono muto, non sono un idolo muto, non sono un'immagine che ti sei costruita di me. Io esisto, io ti voglio bene, io voglio il tuo bene più di quanto tu non lo voglia. Apriti come un piccolo bambino, una piccola bambina, e ricevi la rivelazione del mio amore e della mia signoria. Io non sono un signore che ti vuole schiavizzare come tutti quelli che vorrebbero schiavizzarci, come il mondo del globalismo che vorrebbe dominare tutti quanti. No, io sono un signore che è venuto a lavare i tuoi piedi, è venuto ad amarti, a morire per te. Io sono il tuo Redentore. E quindi discerniamo, e concludo, comprendiamo che tante ispirazioni che mettono in cattiva luce Gesù e l'opera di Cristo e promuovono l'opera umana, promuovono il legalismo, promuovono lo sforzo, promuovono la coerenza etico-morale, bisogna, devi, guai a te se, maledetto chi, non sono ispirate dallo Spirito Santo, ma tutto quello che viene dal cuore di Dio ti porterà a scoprire che il tuo papà, l'Abba, si prende cura di te, si prende cura dei tuoi bisogni, vuole veramente rivelarsi. E se tu vuoi, Dio non butterà giù la porta. Se tu collabori, se tu ti disponi, se tu sei sincero, Dio comincerà a prendere campo nella tua vita. E se già lo hai ricevuto, se già sei un credente, Dio comincerà ad allargare la consapevolezza del patrimonio che Lui ti ha dato in Cristo. Preghiamo. Signore, sappiamo questa mattina l'importanza della rivelazione. Tante volte nella nostra vita abbiamo camminato per delle idee, per dei concetti, per delle immagini mentali, ci siamo fatti delle visioni antropomorfe tue, ci siamo fatti delle visioni umane del tuo essere, ci siamo costruiti una religiosità di un colore, di un altro, ma tu non hai che fartene di immagini e di idoli muti, ma vuoi, poiché sei Dio che parla, che ha parlato e che parlerà, vuoi rivelarti. E io ti chiedo per la mia vita e per la vita di questi miei fratelli che possiamo crescere nella semplicità, nella rivelazione della tua grazia, del tuo amore, della tua signoria, per poter scoprire questo patrimonio meraviglioso, per poter scoprire il tuo amore, per essere toccati, guariti, liberati in tutto quello che ancora ci appesantisce, per essere consolati, sostenuti, perché possiamo veramente scoprire una potenza pulita nella nostra vita che ci faccia vincere le nostre battaglie. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.